che è la rassegna stampa, la lettura dei giornali di quest'oggi. Titolano quasi tutti sullo stesso argomento, che è sintetizzato dal primo titolo del Corriere della Sera, che è Draghi è scontro con Mosca. Il premier italiano, cioè Draghi, Putin non sarà al G20, al massimo da remoto. Una battuta a cui il Cremlino risponde più o meno con un'altra battuta: non decide lui. E su questo viene montata tutte le prime pagine di questa mattina, dimenticandosi, o meglio, mettendo in pagina 2, 3, 4 altre notizie, magari un po' più di sostanza di queste. Comunque, mentre il G7 in Germania ribadisce il sostegno totale all'Ucraina e afferma che le sanzioni sono necessarie per la pace e spingere la Russia a trattare, Draghi scatena l'ira del Cremlino per questa frase: Putin al G20? Forse da remoto. La replica di Mosca non sta a lui decidere. Per l'articolo in prima pagina sul Corriere della Sera, che poi continua a pagina 2 da Garmisch-Partenkirchen, cioè appunto il luogo sulle Alpi Bavaresi dove si è riunito il G7, dove è andato Paolo Valentino come inviato del Corriere. Il messaggio più importante lanciato dal G7 chiusosi ieri sulle Alpi Bavaresi è che l'Occidente rimarrà unito nel suo sostegno politico e militare all'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario, e continuerà a imporre costi economici severi e immediati alla Russia. Vladimir Putin non deve vincere questa guerra, ha detto il cancelliere tedesco. Sul piano concreto poi le iniziative vengono sintetizzate in uno specchietto: sia al price cap, ossia a un prezzo massimo per il gas. Tra le perplessità, i governi del G7 si sono impegnati a esplorare misure aggiuntive come tetti al prezzo dei combustibili fossili russi, senza specificare quali. Dovrebbero essere imposti sia sul petrolio, come proposto dagli Stati Uniti, che sul gas, richiesta avanzata da tempo da Mario Draghi. Embargo sull'oro, ma non immediato. Quindi, insomma, le prime due si festeggia questa grande unità di quello che viene retoricamente definito Occidente sulle pagine del Corriere. Poi però le prime due misure, si dice sì al price cap, ma non si sa di quanto e non si sa quando. Embargo sull'oro, ma non immediato. Sull'oro russo, la misura già adottata da Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Giappone deve ora essere adottata all'unanimità dall'Unione Europea. Poi il G7 ha annunciato 600 miliardi di dollari da investire entro il 2027 in progetti infrastrutturali in paesi in via di sviluppo, un impegno significativo che ha come principale obiettivo il contrasto all'espansionismo cinese nei paesi a basso e medio reddito attraverso la strategia della nuova via della seta. E quindi, diciamo, se lo vogliamo dire, insomma, fuori di finzione, si tratta del contrasto all'espansionismo cinese per mantenere il colonialismo dell'Europa e del Nord America. 4 miliardi e mezzo contro la fame nel mondo, i 7 paesi si sono impegnati a stanziare 4 miliardi e mezzo di dollari per lottare contro la fame nel mondo, una cifra che le organizzazioni umanitarie considerano inadeguata. Il World Food Program dell'ONU fissa a oltre 21 miliardi di dollari il minimo necessario per il 2022, quindi siamo a meno di un quarto di quanto è necessario. E poi l'ultimo titoletto è il primo successo sulla crisi del grano, sul quale argomento il segretario dell'ONU Antonio Guterres ha rassicurato i presenti sull'assenso della Russia all'apertura di corridoi dai porti ucraini. Secondo Draghi, Mosca avrebbe accettato il coinvolgimento a 3, Ucraina, Turchia e ONU, dell'operazione. Poi vedremo, insomma, quanto si sta allargando Erdogan anche utilizzando questa guerra, visto che ieri la Turchia ha dato il via libera, e questo appunto non lo troviamo nelle prime pagine perché le scelte dei giornali sono piuttosto curiose. Ieri Erdogan ha ritirato il veto sull'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia, ma lo andremo a vedere. E parleremo anche nella seconda parte della mattinata di Turchia, dal Pride di Istanbul a questo fatto appunto di ieri. Su la geopolitica internazionale, il Corriere propone anche un l'editoriale di prima pagina, sempre per la firma di Paolo Valentino. Il segnale allo zar si intitola: la democrazia sarà anche un esercizio complicato, ma il messaggio di unità e determinazione che gli alleati occidentali lanciano a Putin in queste ore non può essere equivocato. In una sorta di grande slam, iniziato la settimana scorsa al Consiglio europeo a Bruxelles, proseguito al G7, chiusosi ieri, e giunto oggi all'appuntamento conclusivo del vertice NATO a Madrid, l'Occidente dice al leader del Cremlino che è pronto a contrastare le sue mire imperiali e la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario, e che intende far salire i costi economici e politici che il capo del Cremlino deve affrontare, in modo da costringerlo un giorno a sedersi al tavolo del negoziato. Che poi le nuove misure e sanzioni messe in cantiere contro Mosca abbiano ancora bisogno di tempo per essere operative toglie poco al valore di questo risultato, dice Paolo Valentino. Ma questo, insomma, lo dice lui. Le popolazioni che sono in guerra forse su questi tempi qualcosa avrebbero da dire. Sul piano della tempistica, dopo l'escalation su Kaliningrad e l'annuncio di Putin di voler consegnare i missili alla Bielorussia, eventualmente armati testate nucleari, era assolutamente necessario mandare un segnale chiaro allo zar, scrive appunto Paolo Valentino sulla prima pagina del Corriere di oggi, per un articolo di fondo che poi continua a pagina 28, in cui Valentino sostiene che Putin pare avvertire la pressione. Proprio ieri ha iniziato il suo primo viaggio all'estero da quando è cominciata la guerra, diretto a Ashgabat in Turkmenistan per un vertice dei paesi del Mar Caspio. Prima però Putin ha trovato il tempo di ribattere piccato a Draghi. Due figure di leader emergono dal vertice di Elmau: quella del presidente americano Biden, che ha fatto della compattezza dell'Unione delle Democrazie Occidentali nel suo sostegno all'Ucraina il suo tema, restituendo agli Stati Uniti un ruolo guida. Senza la forza militare, certo, voglio dire, se vogliamo così per ammantarci di retorica, per celebrare l'Occidente, vogliamo addirittura dire che Biden è un grande leader che ha restaurato la forza degli Stati Uniti, beh, vuol dire che insomma siamo veramente alla frutta. Ma comunque questo appunto articolo continua dicendo che anche gli europei sembrano pronti a crescere finalmente il loro peso politico, finanziario e militare. Insomma, un articolo che è solo propaganda. Poi sulla guerra troviamo in prima pagina un titolo di Lorenzo Cremonesi, che è l'inviato, il corrispondente dall'Ucraina: riscossa ucraina verso Kherson. Quindi si tratta proprio delle azioni sul campo. In prima linea nel sud del paese gli ucraini provano a contrattaccare dopo la ritirata da Severodonetsk. Sembrava che la liberazione del centro a est di Odessa fosse vicina, ma gli invasori resistono e ogni chilometro guadagnato costa moltissimo in uomini e mezzi. Quindi in prima pagina ci fanno credere che quest'Ucraina, che questa riscossa sia cominciata. Poi si va a vedere a pagina 7, in realtà è il progetto. Per quanto riguarda poi invece gli Stati Uniti, un titolo che è presa dalla commissione d'inchiesta che si sta occupando di quello che è successo lo scorso anno a Capitol Hill: Trump voleva guidare l'auto all'assalto di Capitol Hill. Rudy Giuliani sapeva che la sera del 6 gennaio sarebbe successo qualcosa e lo aveva anticipato, ma la testimonianza di Cassidy Hutchinson, collaboratrice dell'ex capo dello staff del presidente, è dura con Trump per l'attacco a Capitol Hill. Voleva guidare l'auto all'assalto del Congresso. L'ex presidente ovviamente dice falsità. Poi continuando sempre a leggere la prima pagina del Corriere della Sera, troviamo i titoli sulla politica italiana, una tristezza infinita, Grillo e il passo di lato, quindi si parla, Claudio Bozza parla dei 5 Stelle, l'ipotesi dell'appoggio esterno, nel Movimento 5 Stelle spinte per l'appoggio esterno, cioè per uscire dal governo, appoggiarlo dall'esterno, insomma strategie di vecchissima memoria. Basta litigi sul leader, è invece il virgolettato prese dalle parole di Tajani che parla della situazione nel centrodestra. La fotonotizia al centro parla di Wimbledon, Berrettini, il Covid e il ritiro, volevo proteggere tutti, niente Wimbledon per Matteo Berrettini, positivo al Covid a poche ore dal debutto, si era sottoposto a un tampone volontario e questo è quanto. Invece in taglio medio, super bonus stop del governo, si sta parlando del fatto che il governo sarebbe pronto a escludere l'ipotesi di prorogare il maxi incentivo del 110% per l'edilizia, i fondi stanziati 33 miliardi sono già esauriti, nonostante ci siano ancora 5 mesi per richiedere il bonus. Si continua invece a trattare sulle cessioni del credito d'imposta ad altri intermediari che non siano più le banche, e sulle auto elettriche l'Unione Europea è divisa dal 2035. Prima intesa sui biocarburanti, quello che troviamo in prima pagina, l'articolo poi continuano nella sezione dell'economia del Corriere della Sera. E in taglio alto, altissimo sopra il primo titolo, siccità, il climatologo, le aree calde ora sono a nord, è un approfondimento che il Corriere propone a pagina 28. 26, così le ondate di calore si spostano a nord, l'aumento delle temperature e il ruolo dell'anticiclone africano che allarga il suo campo d'azione. Il fisico Pasini del CNR ciò spiega anche il dilagare degli incendi. L'articolo è di Massimo Sideri, la parola d'ordine è gestire l'inevitabile ed evitare l'ingestibile. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, docente all'Università Roma 3, non gira intorno al problema. Il suo ultimo libro, non a caso, si intitola L'equazione dei disastri. Di fronte all'ondate di calore che viviamo ormai da 2 mesi, viene meno anche quella naturale prudenza che gli scienziati del clima hanno nel collegare troppo direttamente fenomeni puntuali come una giornata di caldo record. Noi scienziati del clima siamo sempre molto cauti nell'attribuire all'attività antropica la variabilità estrema del clima, ma il problema è che ne vediamo così tante di ondate di calore che la relazione di fondo ormai è fuori di dubbio. Ciò che stiamo osservando rispetto a ciò che i modelli avevano predetto. Il problema vero è che negli ultimi decenni abbiamo avuto non solo un aumento netto delle temperature, ma anche delle ondate di calore, soprattutto nel Mediterraneo. Il riscaldamento di natura antropica si sta spostando verso nord. Ora, mentre prima il semestre caldo era caratterizzato dall'anticiclone delle Azzorre, quello di cui parlava il colonnello Bernacca, oggi abbiamo l'anticiclone africano che prima rimaneva sul deserto del Sahara. È questa la ragione scientifica che crea queste ondate di calore che vediamo da quasi 2 mesi. Le stesse che portano con sé la siccità, perché tipicamente l'anticiclone crea una zona dove non piove mai. A cambiare tra anticiclone delle Azzorre e quello africano che ha allargato il proprio campo di azione è la maggiore potenza e durata. L'equazione del disastro è molto complessa, ma gli effetti si vedono. Il primo, declina Pasini, è che quando ci troviamo sul margine occidentale dell'anticiclone, come sta accadendo in questo periodo, entrano i venti dello scirocco, che possono essere anche molto poderosi. È vero che non esiste l'anticombustione, ma questa situazione favorisce l'espansione degli incendi e anche la difficoltà a spegnerli. Non è un caso che lunedì Roma fosse accerchiata dai roghi. La temperatura che aumenta fa sì che la neve cada sempre a quote più elevate e questa alimenta la siccità nella pianura padana. 200 o 300 metri di neve in meno coincidono con una grande quantità di acqua che ci perdiamo perché la pioggia violenta scorre e non viene immagazzinata. L'effetto domino potrebbe continuare Meno acqua significa meno possibilità di usare le centrali idroelettriche, dunque meno energie rinnovabili. Quando infine è accaduto a nord-est negli ultimi due giorni, l'anticiclone si ritrae un po', entrano delle correnti fredde a causa del contrasto con il mare caldo e il suolo caldo e accadono i disastri. Questo è diciamo il riassunto scientifico di una situazione che viviamo chiaramente sulla nostra pelle e gli incendi, soprattutto insomma qui intorno a Roma ne stiamo vedendo parecchi, che hanno chiaramente anche a che fare con il mancato controllo del territorio, con la mancata celerità nell'intervenire, con i rifiuti per strada, con il verde non curato, eccetera, eccetera. Del Corriere passiamo al Manifesto, che titola, l'unico insomma dei giornali che abbiamo qui questa mattina, che sceglie un altro tema, e quest'altro tema è morti senza confini, 50 profughi asfissiati dentro un camion in Texas, è la tragedia migratoria peggiore nella storia degli Stati Uniti. Nel Mediterraneo, ennesimo naufragio di una barca partita dalla Libia, più di 20 i dispersi. Per la strage di Melilla l'ONU chiede a Marocco e Spagna un'inchiesta indipendente, così per capire le scelte editoriali dei giornali, quello che è successo nel Mediterraneo con l'ennesimo naufragio citato in prima pagina dal Manifesto, sul Corriere della Sera è a pagina 19. E per quanto riguarda invece questi tre argomenti messi in fila dal Manifesto sulle migrazioni, li troviamo poi a pagina 8 e 9. Il Texas è una fossa comune, 50 migranti uccisi nel camion, ritrovati a San Antonio, intrappolati nel cassone rovente di un trafficante. Colpa delle politiche degli Stati Uniti sempre più restrittive, che costringano le persone, per poter passare il confine, a rischiare situazioni sempre più pericolose, a mettersi in mano a persone che poi appunto si comportano nel modo che abbiamo appena visto. Nella fattispecie queste persone venivano da Guatemala, Messico, Honduras, 16 sono sopravvissuti. Da ottobre ci sono già stati più di 14.000 salvataggi alla frontiera, sempre più pericolosa. E, per quanto riguarda invece la barca nel Mediterraneo, collassa un gommone, decine di vittime. Era partito da Zawiya, donna incinta, muore sulla nave dell'ONG. Medici Senza Frontiere rianima un bebè e salva 71 persone. Per quanto riguarda la strage di Melilla, appunto, l'ONU chiede un'indagine indipendente, assicurare condizioni sicure e ordinate per poter accedere al continente, garantire il diritto d'asilo e rispettare i diritti umani, il diritto alla vita e alla dignità, è quello che ricorda il comitato ONU. Le polemiche non si placano e gli elogi all'operato della polizia marocchina potrebbero costare al leader socialista un prezzo politico più alto del previsto. Si sta parlando di Sanchez, del leader spagnolo. La sua difesa sperticata della strategia di Rabat, denunciano in molti, risponde alla volontà di non mettere in discussione l'alleanza recentemente stipulata con il regime di Mohammed VI, alle cui forze di polizia la Spagna ha di fatto demandato la difesa dei confini di Ceuta e Melilla, che vi ricordiamo sono enclave spagnole in territorio marocchino. Per masse crescenti di diseredati in fuga da conflitti, regimi e catastrofi climatiche, però le due città rappresentano fondamentali porte d'ingresso nel continente, le uniche a disposizione. Per questo avvisano sinistri e associazionismo, la strage di Melilla non sarà l'ultima se la Spagna e l'Unione Europea non cambieranno le proprie politiche migratorie. E domenica scorsa numerose organizzazioni per la difesa dei migranti hanno convocato altre iniziative. Da parte sua il ministro degli esteri Albares ci ha tenuto a sottolineare che anche la procura di Rabat ha aperto una sua inchiesta, in realtà non sulle morti ma contro decine di migranti arrestate con l'accusa di reati vari, non mancando di segnalare la necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione con il regno alawita, che invece accusa il governo algerino di aver favorito l'assalto alle recinzioni. Secondo l'ambasciata del Marocco a Madrid sarebbero stati dei miliziani esperti, infiltrati, insomma qua si cerca l'impossibile. Tornando alla prima pagina del manifesto, in taglio alto, Zelensky vuole missili Mosca la resa, almeno 20 le vittime al centro commerciale di Kremenchuk, il Cremlino, Kiev si arrenda. E poi invece si parla del vertice NATO, innanzitutto con un articolo che inizia in prima pagina e continua a pagina 3, più armi e più nemici, è la NATO 2.0, iniziata a Madrid il vertice NATO che riscriverà il piano decennale dell'alleanza, più armi, soldati, soldi, budget quasi raddoppiato e soprattutto più nemici. La Russia lo è già, per la Cina si parla di sfida, arruolati Svezia e Finlandia, Erdogan ritira il veto. E poi si continua a pagina 3 l'articolo di Roberto Zanini. Al vertice straordinario di Madrid la NATO lancia la sua unione più perfetta, per parafrasare una celebre espressione della Costituzione americana, la NATO 2.0, una NATO globale, non più argine militare europeo politicamente giustificato dalla difesa contro l'espansiva potenza sovietica, ma strumento di incursione planetaria in ogni sistema che non riconosca come buona e giusta la democrazia occidentale, così come oggi viene praticata, e quello che la NATO sta facendo, insomma, sicuramente dalla fine della guerra fredda, sicuramente almeno dal 2001, dalla guerra in Afghanistan, lo strumento, ma anche prima, la guerra in Iraq, eccetera. Lo strumento del cambiamento è lo Strategic Concept, il documento che definisce il concetto strategico prossimo venturo per l'alleanza, un piano decennale, quello firmato a Lisbona 10 anni fa, la Russia era un partner, in quello che sarà firmato a Madrid la Russia è un nemico. Intanto 300.000 uomini di forza di intervento rapido, nome in codice SACEUR, a disposizione del Comando Supremo per il fianco est messo in subbuglio dall'invasione dell'Ucraina, truppe di terra, mare, aria, dello spazio e del cyberspazio all'insegna della flessibilità, ossia non schierate in massa nei paesi baltici e dell'est come la Polonia, che hanno fatto di tutto per avere boots on the ground, stivali sul terreno, e ne hanno ottenuti 40.000, ma dislocati a rotazione in zone meno di frontiera. Quindi 40.000 nelle zone più di frontiera, più altri 260.000 nelle zone meno di frontiera. E poi soldi, un sacco di soldi, il bilancio della NATO dovrebbe quasi raddoppiare e il famoso 2% del PIL che ogni paese dovrebbe investire in armi e uomini NATO, ha detto Stoltenberg, il segretario generale, deve essere visto più come un punto di partenza che non un punto d'arrivo. Certo, ora l'hanno ottenuto e quindi si rilancia ancora più armi e bisogna puntare al 2,5. Nuovi amici, Finlandia e Svezia sono praticamente già dentro, un cambio spettacolare in paesi dove fino a ieri parlare di NATO sarebbe costato il posto all'intero governo. È superato anche lo scoglio della Turchia di Erdogan, che non voleva difensori dei curdi tra i suoi alleati. Stoccolma e Helsinki rivedranno le richieste di estradizione, qualcuno finirà male. E quindi sostanzialmente cosa ha avuto Erdogan in cambio? Poi ne approfondiremo nella seconda parte della mattinata, ma cosa ha avuto Erdogan in cambio tanto in breve, insomma, del togliere il veto all'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia? Beh, ha ottenuto sicuramente una grande centralità politica e poi ha ottenuto sostanzialmente ancora un via libera maggiore per poter continuare a la sua guerra violenta contro i curdi e le curde, ottenendo appunto che si ridiscuta di estradizione per persone che sono in Stoccolma e in Finlandia e Svezia. Poi invitati come ospiti a questo vertice NATO anche Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda, e il Ministero degli Esteri della Cina parla infatti di vino vecchio in bottiglia nuova e attacca concetti di sicurezza obsoleto. Il risultato dell'invasione decisa da Putin per ora è quello di rafforzare enormemente proprio l'avversario che intendeva indebolire, dice Roberto Zanini dalle pagine del Manifesto. Su questo e in particolare su Finlandia e Svezia c'è anche un articolo di fondo per la firma di Giuseppe Cassini, l'improbabile sicurezza atlantica, non svanirà mai la memoria di cos'era la Finlandia nel dopoguerra, dopo quei due epici scontri con le armate sovietiche e la perdita di parte della Karelia perché troppo vicina a Leningrado. Comincia così in prima pagina, continua poi a pagina 14. Grazie a un danese amico di famiglia che presiedeva la missione della Croce Rossa nella guerra lassù, ebbe modo di viaggiare da sud a nord lungo il nuovo confine invalicabile, dove famiglie ormai divise si salutavano commosse attraverso le recinzioni. La Finlandia, che ricordo era povera e periferica, averla neutralizzata, cioè resa neutrale, ha contribuito a renderla prospera come pochi altri in Europa e centrale nella distinzione tra est e ovest. Helsinki è diventata una seconda Ginevra, deputata a ospitare conferenze al vertice. Se anche l'Ucraina alle prime avvisaglie di ciò che era prevedibile accadesse fosse stata neutralizzata, sarebbe diventata un florido ponte con la Russia. Fra l'altro questa era la proposta di Kissinger. Scoppiato il conflitto in Ucraina, uno smarrimento collettivo ha investito finlandesi e svedesi. L'anno scorso Magdalena Andersson, premier svedese, proclamava che la neutralità garantisce la stabilità della regione nordica. Adesso sostiene esattamente il contrario nel giro di un anno. Anche il presidente finlandese Niinistö ora assicura che l'adesione alla NATO permette di stabilizzare ulteriormente la situazione. Come? Non si capisce. Niinistö era sempre stato in cordiali rapporti con Putin, tanto che il 14 maggio ha voluto informarlo al telefono che Helsinki intendeva entrare nella NATO. È un errore che potrà influenzare negativamente le relazioni bilaterali, gli ha spiegato Putin, e intanto ha tagliato le forniture elettriche alla Finlandia. E Poi cosa guadagni, quali saranno i guadagni in cambio? Cassini li sintetizza in: uno, la nuova cortina di ferro si allungherà in Finlandia di 1340 km verso nord, tra laghi, foreste e pochi abitanti, un'area che finirà fortificata su entrambi i lati con mine, missili e eventualmente ordigni nucleari, una potenziale area di crisi in più. Due, l'intero Baltico diventerà un bacino della NATO, per la Russia gli unici sbocchi al mare sono la piccola enclave di Kaliningrad e la Neva a San Pietroburgo, da lì le navi russe in uscita devono navigare nella strettoia controllata da Estonia e Finlandia, poi evitare la ben munita isola svedese di Gotland in mezzo al Baltico e infine attraversare gli stretti del Kattegat sotto gli occhi di svedesi e danesi. 3. Militarmente non si ravvisa alcun rafforzamento per i due paesi candidati, viste le robuste difese già in loro dotazione integrate con la NATO. È appena terminata nel Baltico l'annuale esercitazione navale Baltops, forte di 45 navi, 75 aerei, 7.000 militari provenienti dai 14 alleati NATO. Chissà che pensano gli abitanti di Kaliningrad assistendo a spettacoli del genere. Nel patto atlantico, arriviamo in fondo, c'è anche l'articolo 10, sono ammissibili quali nuovi membri, paesi in grado di contribuire alla sicurezza della regione. E quindi, insomma, questa è la situazione, la situazione approfondita sulle pagine del manifesto, che propone poi in taglio basso la questione di Trump e del Campidoglio, della protesta della protesta del 6 gennaio. Vai al Campidoglio, sono il cazzo di capo. È come un film, è il racconto delle audizioni pubbliche per il golpe del 6 gennaio fatto da Cassidy Hutchinson, mite segretaria del capo di gabinetto di Donald Trump. Il presidente voleva mettersi in testa dei patrioti verso il Campidoglio, non c'è riuscito, ha dato in escandescenze. E poi invece troviamo molta politica interna, i primi passi di Fiorita, sindaco dal basso, cioè all'interno del manifesto c'è un'intervista al nuovo sindaco di Catanzaro, il giurista Nicola Fiorita, che con la sua coalizione Attrazione Civica ha battuto le destre. Poi si parla della destra, aria troppo tesa, al vertice può attendere, dei 5 Stelle, Grillo a Draghi, non siamo come Di Maio. E poi invece due argomenti che vediamo con maggiore interesse. Il primo di Andrea Capocci: Covid, 83.000 contagi ma niente restrizioni. Lo vediamo subito a pagina 6. 83.000 casi ma niente restrizioni. Il bollettino ufficiale di ieri parlava di 83.000 nuovi casi a fronte di ben 700.000 tamponi, il che faceva sperare in un dato negativo ma forzatamente influenzato dal gran numero di test. In realtà la Lombardia ha corretto le cifre nel tardo pomeriggio, i test sono stati solo 21.000 e non 408.000 come sembrava inizialmente. Anche i 2.300 positivi registrati nella regione sembrano una anomalia, una settimana fa erano stati 4 volte tanto. A parte le bizze lombarde, ormai è un'abitudine, l'ondata è in forte fase ascendente e le persone ricoverate sono oltre 6.000, cioè 2.000 in più dell'11 giugno. In aumento anche i pazienti più gravi, che però occupano solo il 3% della terapia intensiva. I decessi ieri 69, per il momento rimangono invariati. Tuttavia nello stesso periodo, sia nel 21 che nel 20, si contavano meno morti di oggi. Nessun governo ama parlare di restrizioni. Rendere la mascherina obbligatoria oggi non avrebbe molto senso perché tra 15-20 giorni il picco sarà già passato, prevede il sottosegretario alla salute Sileri parlando su Canale 5. Al massimo domani il governo potrebbe prorogare le regole attuali, l'obbligo sui mezzi di trasporto e nei luoghi di lavoro privati in cui non è garantito il distanziamento. Nemmeno obbligo vaccinale tornerà d'attualità, è una pagina chiusa, secondo Franco Locatelli, che ha mantenuto il ruolo di super consulente del ministro come presidente del Consiglio Superiore di Sanità. E in mancanza di norme più severe al governo rimangono solo gli inviti. si raccomanda e si aspetta l'autunno. Sia Pfizer che Moderna hanno annunciato che i vaccini aggiornati alla variante Omicron saranno autorizzati alla fine dell'estate. Questo è finalmente, insomma, qualche parola sul Covid, visto che poi anche nelle nostre esperienze personali le persone che conosciamo, insomma, che sono positive, che hanno il Covid, che sono chiuse in casa, che non stanno bene, sono veramente molte. L'altro titolo, Curcio, il governo non ha le idee chiare, si parla di emergenza siccità, un'attesa che dall'inizio era stata presentata come fisiologica, tutt'al più burocratica, ora diventa tempo per schiarirsi le idee, lo ha detto con estrema sincerità il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio a margine di un incontro a Trieste. Lo stato d'emergenza a causa della siccità è un atto del governo e si farà quando avremo le idee chiare sulle misure da adottare, e attualmente non lo sono, quindi mancano le idee chiare al governo sulla siccità, che ormai, insomma, è da qualche mese. L'invito di Curcio è a non focalizzare l'attenzione sui tempi per lo stato d'emergenza, che è un atto burocratico. Il problema sono le misure che, insomma, sono un po' dei sofismi per nascondere un'inefficienza veramente pesante. Governo, regioni, protezione civile stanno lavorando per definire i requisiti, e a proposito di razionamento dell'acqua, Curcio ha precisato che in alcuni bacini l'acqua non è garantita tutto il giorno e si sta facendo un po' di razionamento. Sono settimane che qualche acquedotto non è in grado di fornire acqua con continuità. Sarà comunque un tema da affrontare bacino per bacino. Intanto l'anticiclone africano fa boccheggiare l'Italia, soprattutto il centro-sud, e si prevede un'estate con temperature sopra la media. Lo preannunciano i modelli stagionali dell'osservatorio sulla siccità del CNR. La scarsità di innevamento, lo leggevamo, insomma, dal Corriere della Sera, insomma, è una delle cause maggiori. Questa situazione sta progressivamente interessando anche il centro-sud a causa delle temperature da record che già ci sono state di maggio e di giugno. Domani saliranno a 22 le città bollino rosso: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Trieste, Venezia sono le principali. Sono attese temperature record in Sicilia, anche picchi di 45 gradi. Al nord, soprattutto nella zona ovest, in questo momento c'è una tregua al caldo, ma con nubifragi e grandine. Il Mediterraneo è considerato un vero e proprio hotspot del cambiamento climatico, si è riscaldato e continuerà a riscaldarsi, ma già oggi la temperatura media è di 1,5 gradi centigradi in più rispetto al livello preindustriale, contro la media globale di 1,1, con rischi per la produzione agricola, ondate di calore e scarsità di risorse idriche. Tornando alla prima pagina del manifesto, oltre abbiamo altri articoli di fondo. Roberto Romano sull'inflazione, su prezzi e profitti, se l'inflazione va a finire nella tasca della rendita, e Gaetano Lamanna sul clima, il consumo di suolo tra le cause della crisi idrica. Parlare di emergenza a proposito della siccità e della carenza d'acqua è un non senso, e qui, insomma, c'è una vecchia abitudine a prendere problemi strutturali, divenuti strutturali, e definirli emergenza, come se i governi, gli enti pubblici si trovassero davanti a cataclismi inaspettati, quando, insomma, sono prodotti di politiche. Parlare di emergenza a proposito della siccità e della carenza d'acqua è un non senso. L'emergenza è una circostanza inaspettata, non è un evento che si intensifica anno dopo anno per riscaldamento climatico. E poi si continua a pagina 15. Invocare lo stato d'emergenza, come fanno regioni e comuni, significa scarsa consapevolezza della gravità della crisi climatica e limitarsi a chiedere un pronto intervento di fronte agli incombenti disastri ambientali. L'unico rimedio è l'accelerazione dei processi di transizione ecologica. Nella penuria d'acqua gioca un ruolo la pessima gestione, per lo più privata, della rete idrica. Da decenni ci portiamo dietro sprechi, dispersioni, inefficienti, ma il punto cruciale, scrive Gaetano Lamanna, è l'ondata di cemento che in nome della crescita economica si riversa quotidianamente su terreni agricoli, parchi, coste, montagne, argini dei fiumi e torrenti. Il territorio è sottoposto a violenze e abusi di ogni tipo. Da valore da salvaguardia, bene comune, è diventato materia prima da sfruttare. La vera calamità naturale deriva da uno sviluppo edilizio illimitato e caotico che rompe delicati equilibri dell'ecosistema, compromette attività e funzioni vitali per la conservazione delle biodiversità. E con questo direi che possiamo definire concluso la lettura della prima pagina del manifesto. Ascoltiamo un brano musicale per poi passare alla stampa.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
lo dice el corazón del fuego de tu piel.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
A ver qué dices tú, el talismán de tu piel me chiva, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón. Y el fuego de tu piel,
yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
A ver qué dices tú.
Yo soy la tierra de tus raíces,
el talismán de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces,
me lo dice el corazón y el fuego de tu piel.
Yo soy la tierra de tus raíces,
de tu piel lo dice.
Yo soy la tierra de tus raíces.
A ver qué dices tú, cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos siempre enredados, tú y yo el desnudo y el corazón, seremos uno.
E 58 minuti primi, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo con la lettura dei giornali e andiamo a vedere la stampa, che insomma ha titoli e argomenti più o meno analoghi a quelli che abbiamo visto sui giornali fin qui. Draghi Putin, scontro sul G20, Italia 10.000 soldati alla NATO, quindi si misura un po' in numeri un po' il contributo italiano alla NATO del premier del vertice a Madrid. Abbiamo visto che è stato deciso più armi, più soldi e più soldati. A ottobre tetto al prezzo del gas, caro bollette, altri 8.000 miliardi di aiuti. Questo è il sunto, insomma, di prima pagina della Stampa sulle notizie del giorno. Andiamo a vedere solo appunto quanto si aggiunge. Il taglia bollette da 8 miliardi, il governo prepara nuovi aiuti, che è quanto non abbiamo visto sugli altri giornali. Nelle pieghe del bilancio spunta un tesoretto che il governo intende utilizzare nei prossimi mesi per continuare a arginare il caro energia, ridurre l'impatto dei maxi aumenti su famiglie e imprese. Questo argine all'impatto per ora ci è sfuggito parecchio, perché insomma le bollette, l'abbiamo visto, sono aumentate, raddoppiate, fra l'altro anche quelle di questa radio. Non nascondiamo che insomma una radio per poter trasmettere ha bisogno di alimentare con l'energia elettrica un trasmettitore che consuma ovviamente molta più energia che non illuminare un appartamento. Fatto sta che la bolletta del trasmettitore è sostanzialmente raddoppiata, arrivando a superare i 2.500 euro bimestrali, che per una radio autogestita, senza pubblicità, senza padroni e senza padrini, ci sta mettendo veramente a dura prova. E quindi per questo rinnoviamo continuamente l'invito a dare il proprio contributo, per esempio sottoscrivendo il radioabbonamento. Vi ringraziamo chi lo ha fatto negli ultimi giorni, chi l'ha fatto dall'inizio. Il radioabbonamento online è arrivato a 9.520 euro, sono 236 sottoscrittori e le sottoscrittrici. Ce ne sono altre che lo hanno fatto, insomma, di persona fino a oggi stesso, e vi invitiamo a farlo ancora. A parte questa parentesi, torniamo alla lettura dell'articolo di Paolo Baroni sulla Stampa. Oggi, massimo domani, l'autorità per l'energia comunicherà i nuovi importi delle bollette per il terzo trimestre. Secondo le previsioni, alla luce dei fortissimi aumenti che si sono registrati negli ultimi tempi, si profila un nuovo salasso. Stando a Nomisma, l'energia elettrica dovrebbe infatti aumentare del 17%, il gas del 27%. I 13,3 miliardi stanziati la settimana scorsa per prorogare sino a tutto settembre gli sconti sulle bollette potrebbero non bastare, e certamente anche per il futuro servirebbero altri interventi. Per questo il governo adesso punta sull'extragettito. Entro domani è prevista la presentazione al Parlamento dell'assestamento di bilancio con l'aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica, e in tale occasione l'esecutivo valuterà la fattibilità finanziaria di ulteriori misure per calmierare il costo dell'energia a valere sulla restante parte dell'anno, scrive il ministro dell'economia Daniele Franco. L'economia è in buona salute, le entrate fiscali stanno crescendo a doppia cifra, il fabbisogno si è praticamente dimezzato rispetto all'anno passato, e questo libera nuovi spazi di bilancio che il governo può sfruttare. Ieri i tecnici del Tesoro non avevano ancora completato tutti gli ultimi conteggi, ma stando ad alcune fonti indicavano che si potrebbero spendere tra i 6 e l'8 miliardi di euro per questo obiettivo. E poi, oltre a questo, appunto, rispetto invece al vertice NATO, abbiamo letto insomma di quanto si parla in generale, ma si specifica, e ne parleremo più tardi, a pagina 4 della Stampa, che Erdogan ha dato il via libera all'ingresso di Svezia e Finlandia nella NATO, e nel frattempo Svezia e Finlandia si impegnano a condannare il PKK curdo, così come per esempio fa l'Italia già da prima. E quindi cioè i paesi europei e nordamericani continuano a rafforzare un dittatore come Erdogan, sanguinario che porta avanti insomma una guerra quotidiana contro curdi e curde e contro tutti quelli che esprimono dissenso in quel paese. Per quanto riguarda l'Italia, La Stampa, pagina 5, Roma garantirà 10.000 soldati, decreto per altri cannoni all'Ucraina, Draghi fa sponda con Sanchez per affrontare rafforzare il fronte sud e non dimenticare il Nord Africa. La guerra e la crisi alimentare rischiano di scatenare un'ondata migratoria senza precedenti. E l'articolo è di Grignetti e Lombardo. La questione presto o tardi si sarebbe posta in questi termini, come ha detto Pedro Sanchez, il padrone di casa a Madrid, il leader socialista spagnolo. Non bisogna scoprire il fianco del sud, è ora che l'alleanza riconosca la sua importanza in una strategia a 360 gradi. Questo l'ha affermato il premier spagnolo in una dichiarazione congiunta con il presidente Joe Biden. Quindi sostanzialmente si vuole armare con armi NATO più di quanto già non lo è il confine sud dell'Europa in funzione anti-migranti, chiaramente, come se già non fosse sufficiente il genocidio quotidiano nel Mediterraneo. L'Ucraina ha imposto l'urgenza di rafforzare i confini a est, questo ce lo potevamo immaginare. La diplomazia italiana lavora da mesi, già durante la visita di Draghi a Washington è emersa la preoccupazione del governo di Roma, la crisi alimentare che si è scatenata nell'effetto moltiplicatore della guerra si somma agli altri fattori di instabilità geopolitica nell'area africana, mediterranea e medio orientale, fame, siccità, cambiamenti climatici possono tutti trasformarsi in concause di instabilità. Il terrorismo jihadista peraltro resta una minaccia. Fame, siccità, cambiamenti climatici evidentemente non sono sufficienti per il governo Draghi e per l'Europa per dire che chi vuole dal sud dell'Europa può entrare in Europa. Evidentemente questo non è ancora sufficiente. Ieri Draghi è arrivato a Madrid al termine del G7 in Germania per partecipare insieme agli altri leader alla cena organizzata dal re Felipe di Spagna. L'occasione per intavolare i primi discorsi. Il premier italiano dovrebbe assicurare una sponda a Sanchez proprio sul fronte del sud. Il primo ministro spagnolo ha parlato della necessità di una risposta coordinata dei paesi NATO e ha menzionato il Sahel come focolaio preoccupante, già perché le migrazioni di massa potrebbero diventare numericamente spaventose per la cintura meridionale dell'Europa. E in questo senso i timori italiani per la Libia e la Tunisia si rispecchiano in quelli spagnoli per Ceuta e Melilla, le due enclave del Marocco che forse, questo lo dico io, faremmo meglio a smettere di chiamare enclave e a continuare anche a chiamarle enclave, ma ricordare che non sono altro che territori coloniali che sono rimasti alla Spagna. L'invasione russa dell'Ucraina è naturalmente in cima alle preoccupazioni del governo italiano, ovviamente non mancherà nella settimana prossima un ennesimo decreto, il quarto, per l'invio di armi al paese invaso. Si ipotizza il trasferimento di nuovi cannoni FH-70 da 155 mm e di vecchi cannoni semoventi M109. Il protrarsi della guerra però sta mettendo alle corde anche i nostri arsenali. Seppure abbiamo ancora armi da cedere, non si largheggia e spetterà allo Stato Maggiore Difesa a valutare il punto di equilibrio. Qui si continua appunto a inviare armi, nessuno questa cosa la mette in discussione, e comunque guai a dimenticare il fronte sud. Il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha appena licenziato una direttiva sul Mediterraneo e ne ha parlato in un consenso di generali appena prima di partire per Madrid. Credo che l'attualità nella quale siamo immersi ci dica che dobbiamo riconfermare ancora una volta con drammatica chiarezza i concetti di fondo. L'aggressione russa e i danni dell'Ucraina nell'est del nostro continente ai confini della NATO e dell'Unione Europea è un gravissimo atto di violazione dei principi internazionali. Ci preme moltissimo insomma che il Mediterraneo allargato, ovvero Nord Africa, Sahel, Medio Oriente, Corno d'Africa, non sia dimenticato. Quindi sì in Ucraina, ma anche in Nord Africa, Sahel, Medio Oriente, Corno d'Africa non devono essere dimenticati dalla NATO. La NATO deve essere anche lì, secondo Guerini. La relazione tra il Mediterraneo e il Mar Nero significa la tutela degli interessi energetici del nostro paese. La cosa bella è che ormai non c'è più nessuna remora a dire anche un po' le cose come stanno, no? Per garantire le fonti energetiche che teniamo militarizzata con armi NATO tutto il confine est e tutto il confine sud. I migranti e una parte dell'Africa, la popolazione è ormai alla disperazione per fame, siccità e cambi climatici dovute peraltro all'industrializzazione soprattutto del nord del mondo. Non ce ne importa niente militarizzare ancora di più il confine con il sud da parte della NATO, e questo insomma lo dice un leader socialista come Sanchez, e lo dice Guerini, che sempre dovrebbe più o meno stare in quell'area politica. Questo insomma dall'articolo sulla Stampa che troviamo dalla prima pagina. Oltre a queste, sulla prima pagina della Stampa, lo stop alla proroga sul super bonus che in realtà non è ancora stato deciso. Bersani, c'è un'intervista a Bersani che apre a Letta, sì al nuovo Ulivo, non vi finiamo di leggere nemmeno il titolo. E poi invece abbiamo in centro pagina un'intervista a scusate perché tutto c'è meno che il nome, sono io il paese che cambia, in aula si discute sulla legge della cittadinanza, ne parleremo intorno alle 11 da questi microfoni. Barricate della destra, parla Attizzoge, eletta a Verona, e la vediamo qui ritratta in una foto con il neo sindaco di Verona Tommasi. E poi c'è un articolo appunto di Annalisa Cruzzocrea, Ius Scole, perché disgraziatamente questa proposta di allargamento della cittadinanza a chi ha compiuto almeno un ciclo scolastico in Italia si chiama Ius Scole. Annalisa Cruzzocrea, Ius Scole, un dovere morale, lo vedremo appunto nella seconda parte della mattinata. Poi spalla destra, Simonetta Sciandivasci parla di generazione alfa, con la quale si intende gli adolescenti e post adolescenti fino a 20 anni, generazione alfa di crescita felice, un articolo per dire che i più giovani e le più giovani dai 20 anni in giù spendono meno. Un'indagine del Guardian racconta i consumi dei ragazzi che comprano ai mercatini vintage e preferiscono i viaggi ai vestiti. Forse ce n'hanno anche meno a disposizione, ma vabbè. Linda Laura Sabatini parla di boom di centenari, welfare da rifare, una notizia bellissima. In Italia le persone che hanno 100 anni e più sono 17.177 secondo l'Istat. Il numero di ultracentenari del 2021 non rappresenta un record, il massimo era nel 2015, però insomma, scrive Sabatini, questo significa che il welfare va rivisto in avanti con l'età. E poi Francesco Semprini parla di Texas, la strage degli immigrati. Per quanto riguarda invece, tornando a monte, la situazione geopolitica internazionale, c'è un'analisi di Stefano Stefanini. Putin, Erdogan, Xi, test per l'alleanza, fermare Putin per la sicurezza dell'Europa, tenere Erdogan a bordo su Svezia e Finlandia, evitare che Xi sostenga la guerra russa. Questi tre obiettivi. Sono la tela di fondo del vertice NATO di Madrid che si dipana intorno a questi tre poli. L'alleanza non è andata a cercarli, e se li è trovati sul tavolo dal 24 febbraio, vengono da un nemico che ha scelto di essere tale, la Russia, da un alleato che doveva decidere se arrestarlo, la Turchia, e lo ha fatto, dalla seconda potenza potenza mondiale che non scopre le carte, la Cina. Il vertice di oggi è innanzitutto un vertice sulla deterrenza della Russia. E dopo l'invasione non provocata dell'Ucraina e 4 mesi di guerra di aggressione senza riguardo a vittime civili e ricadute umanitarie, circa 12 milioni fra sfollati interni e rifugiati all'estero, la NATO, alleanza difensiva, deve proteggere i confini a est senza dimenticare il sud. E è incredibile come, cioè incredibile, è credibilissimo come commentatori di questi giornali mainstream ripetano le parole dei grandi capi in vertice così come fossero opinioni loro. Stefanini sostanzialmente non fa altro che ripetere, sintetizzare quello che è stato detto all'apertura del vertice NATO, ma lo fa come se fosse una sua analisi. Ancora una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce con il messaggero.
Stop.
Il messaggero titola: un tetto per gas e petrolio, Draghi, Putin, tensione al G20, quindi non si distanzia minimamente dai giornali che avevo letto fin qui. Al centro una foto anche qui di Matteo Berrettini: ho il Covid e mi fermo, non voglio contagiarvi. Super bonus dal governo, stop alle proroghe ma meno vincoli alle cessioni dei crediti. E poi centrodestra, Lega e Forza Italia contro Meloni, il piano di Di Maio, ripartire in autunno con la rete dei sindaci e l'agenda Draghi. Tutta roba che ci interessa veramente poco. Criptovalute, truffa con il passaparola, trema Roma Nord, garantivano guadagni con la moneta virtuale, ma adesso il portale cassaforte è scomparso. Taglio alto del vecchio, domani il salute, il saluto di tutto il paese, si parla del padrone di Luxottica, sostanzialmente uno spazio inusitato alla morte di quest'uomo che veramente insomma ci interessa fino a un certo punto, ma senza voler eccedere nella retorica, insomma, vogliamo semplicemente sottolineare la distanza tra quanto non si parla dei lavoratori e delle lavoratrici che muoiono sul lavoro e quanto spazio si dà a un capitalista che muore. E quindi abbiamo lasciato anche subito, insomma, le pagine del Messaggero. Sono le 10 e 18 minuti primi, andiamo a vedere qualche titolo dalla cronaca locale e per poi passare immediatamente, insomma, ai redazionali.
Che si sa che si desidera ciò che si vede, e quando vedo lei, hey, penso cose che non ci si crede. Ti fa stai, cosa mi fai? Ma ciò che penso non si dice, ma te sarei felice di dirlo sulla lavatrice, mentre centrifuga e dopo un po' più là sull'asciugatrice. Hey, te lo direi al cinema, nell'ultime poltrone e nel paragone, 9 settimane e mezzo sembrerebbe un film di Verrone. O di Villaggio, te lo direi facendo l'idromassaggio, o in un sottopassaggio, te lo direi in macchina sotto l'autolavaggio, a Roma, a Parigi, a New York.
E andiamo alla cronaca di Roma del Messaggero. TAR, ultimatum a Campidoglio, 6 mesi per coprire le buche, il tribunale tutela per i disabili, cade un albero in via Cilicia, paura e traffico in tilt. Del resto, insomma, visto che il verde pubblico non viene manutenuto, gli alberi cadono, le persone si fanno male, a volte muoiono, e questo così continua senza nessuna discontinuità. Il tribunale, 6 mesi, tanti, ne ha dati il TAR del Lazio al Comune di Roma per garantire l'accesso alla mobilità a disabili e standard adeguati di sicurezza stradale, in primis riempendo le buche stradali. I giudici amministrativi hanno dato ragione al Codacons, che insieme all'ex ministro della famiglia con delega alla disabilità Antonio Guidi aveva presentato una class action contro il Campidoglio proprio per le condizioni della sicurezza garantita alle categorie più deboli. Ma la sentenza del TAR si concentra principalmente sul problema buche. Questa decisione in realtà potrebbe avere ricadute più generali ed estese, per esempio sulla riapertura delle scale mobili in metro. Continua poi, insomma, quest'articolo a pagina 34 della cronaca di Roma del Messaggero. E il nodo della mobilità dei disabili è particolarmente complesso, c'è il problema delle buche, c'è il nodo della sosta dei monopattini, bici e macchine, sosta che viene definita selvaggia, e se con l'arrivo dei bus acquistati dall'amministrazione Raggi sono scomparsi dal servizio i mezzi senza pedana per i disabili, rimane aperto il nodo delle metro inaccessibili per la lettura, per la rottura di scale mobili, ascensori e montascale. Per esempio sulla metro C ci sono alcune fermate che hanno sempre gli ascensori che non sono in funzione, e questo lo aggiungiamo noi. La protezione civile accusa i comuni sugli incendi, verde flop della prevenzione a 24 ore dai nuovi grandi roghi che sono divampati dall'Aurelia al Laurentino. La protezione civile mette nel mirino i comuni del Lazio, abbiamo inviato un sollecito a tutte le amministrazioni perché vengano garantite e attuate le misure di prevenzione, spiega il direttore regionale Carmelo Tulumello. Un memorandum che suona anche come un rimprovero. E poi anche questo è un articolo che continua a pagina 32, pochi interventi sul verde, tagliate le sterpaglie, e l'invito appunto che suona come un rimprovero. Incendi innescati in serie, c'è l'ombra di una talpa, questo insomma è la solita modalità di fare giornalismo del Messaggero. E insomma si continua, si parla appunto dell'albero in via Cilicia che ha si parla del Covid, mai così tanti contagi da marzo, D'Amato, distanziati o mascherati mascherine. Oltre ieri oltre 11.000 nuovi positivi, 7.548 a Roma, e cauda del Gemelli, perché ovviamente mai sia che il Messaggero intervisti qualcuno di un ospedale pubblico, usare protezioni nei luoghi chiusi è quello che raccomanda. E poi sostanzialmente basta dalla cronaca romana del Messaggero, che non dà nessuna notizia della mobilitazione che c'è stata ieri in Campidoglio per opporsi al progetto di inceneritore della giunta Gualtieri, una manifestazione insomma che ha visto intervenire comitati da tutta la regione e sicuramente da tutta la città metropolitana di Roma, ma il sindaco, abbiamo dato conto insomma di quello che è successo, lo trovate sul sito www.ondarossa.info. Abbiamo dato conto anche del fatto che il sindaco si è sostanzialmente rifiutato di ascoltare un presidio di cittadini e cittadine, parliamo nel loro linguaggio, che si era riunito appunto sul Campidoglio per dire la propria. Per dire la propria significa per motivare il perché no all'inceneratore, l'inceneritore, perché si tratta di un progetto assurdo e insensato, per anche presentare le proposte alternative che all'inceneritore ci sono, ma il sindaco Gualtieri non ha voluto incontrare questi comitati, e in assoluta continuità con la sindaca precedente. Trovate comunque gli interventi sul sito di Radio Onda Rossa che potete ascoltare. In l'altra cronaca romana che abbiamo a disposizione è quella del Corriere della Sera, il titolo è più o meno lo stesso: riparate le strade entro 6 mesi, il TAR al Campidoglio, dovete rendere sicuri incroci e attraversamenti, i rischi per i disabili. Anche qui si dà spazio a una pista, a un'ipotesi pista dolosa per Roma che brucia, quando insomma i motivi strutturali sono ben evidenti tra siccità e mancata cura del verde. Per quanto riguarda il Covid, anche qui l'ondata estiva del Covid, Lazio prima regione per contagi, 11.171 i contagi di ieri in regione, di cui abbiamo visto circa 7.500 sono quelli romani. E Roma 170 interventi dei vigili del fuoco, la pista appunto che sarebbe dolosa. E poi sostanzialmente anche qui basta, sostanzialmente anche qui basta, che significa nessuno spazio per la mobilitazione che c'è stata ieri in Campidoglio. Del Messaggero. E insomma si continua, si parla appunto dell'albero in via Cilicia che ha si parla del Covid, mai così tanti contagi da marzo, D'Amato, distanziati o mascherine. Ieri oltre 11.000 nuovi positivi, 7.548 a Roma, cauda del Gemelli, perché ovviamente mai sia che il Messaggero intervisti qualcuno di un ospedale pubblico, usare protezioni nei luoghi chiusi è quello che raccomanda. E poi sostanzialmente basta dalla cronaca romana del Messaggero, che non dà nessuna notizia della mobilitazione che c'è stata ieri in Campidoglio per opporsi al progetto di inceneritore della giunta Gualtieri, una manifestazione insomma che ha visto intervenire comitati da tutta la regione e sicuramente da tutta la città metropolitana di Roma, ma il sindaco, abbiamo dato conto insomma di quello che è successo, lo trovate sul sito www.ondarossa.info. Abbiamo dato conto anche del fatto che il sindaco si è sostanzialmente rifiutato ascoltare un presidio di cittadini e cittadine, parliamo nel loro linguaggio, che si era riunito appunto sul Campidoglio per dire la propria. Per dire la propria significa per motivare il perché no all'inceneratore, l'inceneritore, perché si tratta di un progetto assurdo e insensato, per anche presentare le proposte alternative che all'inceneritore ci sono, ma il sindaco Gualtieri non ha voluto incontrare questi comitati e in assoluta continuità con la sindaca precedente. Trovate comunque gli interventi sul sito di Radio Onda Rossa che potete ascoltare. In l'altra cronaca romana che abbiamo a disposizione è quella del Corriere della Sera, il titolo è più o meno lo stesso: riparate le strade entro 6 mesi, il TAR al Campidoglio, dovete rendere sicuri incroci e attraversamenti, i rischi per i disabili. Anche qui si dà spazio a una pista, a un'ipotesi pista dolosa per Roma che brucia, quando insomma i motivi strutturali sono ben evidenti tra siccità e mancata cura del verde. Per quanto riguarda il Covid, anche qui l'ondata estiva del Covid, Lazio prima regione per contagi, 11.171 i contagi di ieri in regione, di cui abbiamo visto circa 7.500 sono quelli romani. E Roma 170 interventi dei vigili del fuoco, la pista appunto che sarebbe dolosa. E poi sostanzialmente anche qui basta, sostanzialmente anche qui basta, che significa nessuno spazio per la mobilitazione che c'è stata ieri in Campidoglio.